gesto e parole in effetto. Qua cermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Eccoci qua, ciao a tutti e a tutte, la stampa rassegnata di Radio Wombat, un salutone a chi ci conosce, a chi ci segue assiduamente. Come sempre facciamo un brevissimo biglietto da visita per chi ci dovesse incontrare per la prima volta, per caso, insomma, o non ci conosce abbastanza. Questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat e qui trovate la lettura di alcuni articoli di cronaca locale, quelli che ci sembrano ai nostri occhi più interessanti o meritevoli di qualche commento o spunto polemico, e quando ci è possibile cerchiamo sempre più spesso, ma insomma ormai la storia è abbastanza lunga e chi ci conosce lo sa, di dare anche la voce a protagonisti di lotte o singoli o realtà che si muovono nella nostra area metropolitana fiorentina facendo conflitto per il cambiamento sociale. Le cose sono sempre tante, le nostre trasmissioni sono settimanali, quindi si va da una settimana di cronache all'altra, e per questa settimana, con la puntata insomma che uscirà di mercoledì 27 di ottobre, si riparte insomma dal mercoledì della settimana precedente, quindi sono diverse le cose, e andando subito a mettere gli occhi sui giornali senza perdere altro tempo, visto che i saluti comunque ce li siamo fatti, vorrei andare a prendere un articoletto che già, per quanto spazio occupa nel giornale, la dice abbastanza lunga su quale coltre di silenzio continua a coprire la realtà tragica che le lotte degli operai, e attraverso il SICOBAS che in qualche modo le sta stimolando e coordinando, ha comunque portato alla luce nel macrolotto e nell'indotto dei pronto moda e della moda gestita da aziende cinesi. Quello che è successo il lunedì 11 di ottobre, quando a fine della giornata di sciopero generale dei sindacati di base, a cui anche il SICOBAS e quindi anche i propri aderenti del macrolotto pratese avevano partecipato, si è svolta davanti ai cancelli di un pronto moda cinese, un'azienda denominata Dreamland, per l'appunto, un vero e proprio pestaggio di una squadraccia di lavoratori o gente in qualche modo raggruppata dall'azienda stessa, che è andata a sbaraccare il presidio degli operai pakistani, ricordiamo sempre in lotta per avere il rispetto dei contratti nazionali, quindi il movimento che si è diciamo denominato 8x5, cioè 8 ore di lavoro per 5 giorni a settimana, che in alcuni momenti della storia italiana sembrava già troppo, e che oggi invece, di fronte al diffondersi di fenomeni sempre più oscuri, sempre più grigi e di sfruttamento sempre più brutale, è tornato ad essere, per quanto apparentemente arretrato come programma di lotta e di vertenza sindacale, e invece è tornato ad essere un argine importantissimo e fondamentale che non è scontato che riusciamo a difendere. Lo dico, parlo al plurale, perché comunque come lavoratori e come lavoratrici anche noi della radio siamo dentro queste vicende e le sentiamo assolutamente nostre. Questa aggressione che si svolse di fronte agli occhi della polizia, che come abbiamo detto tante volte, lo ripetiamo, ma insomma le iniziative politiche, sociali e sindacali quasi sempre ormai vengono controllate a vista d'occhio dagli agenti di polizia, a maggior ragione quelle che si svolgono nel macrolotto, proprio perché c'era già stato contro gli operai pakistani il precedente dell'aggressione alla TechSprint, che peraltro è collegata alla Dreamland, quindi due aziende collegate, perché una è appalta i lavori all'altra, quindi le due aziende sono appunto collegate da un punto di vista produttivo e quindi anche evidentemente dal punto di vista dei contatti e della gestione degli imprenditori, la polizia era presente. Ad oggi, notizia che esce appunto occupando pochissimo spazio, come ho detto sul Corriere, è il 21 di ottobre e l'articolo dice: fu la ditta cinese a volere il raid punitivo. Prato, denunciati 8 aggressori degli operai pakistani alla Dreamland. Un raid punitivo organizzato dall'azienda cinese di fronte alla quale si svolgeva la protesta. La conclusione delle indagini della Digos pratese sulla spedizione contro gli operai pakistani in sciopero, avvenuta l'11 ottobre, non lascia spazio a interpretazioni. A 10 giorni di distanza dai fatti sono stati identificati e denunciati per aggressione 8 orientali, a cui sono stati consegnati anche avvisi di pericolosità sociali, misure che possono gravare, in caso di recidività, sul rinnovo del loro permesso di soggiorno. Quel pomeriggio gli aggressori erano arrivati in macchina di fronte all'azienda e hanno picchiato una 15 di manifestanti pakistani riuniti in un picchetto. Una spedizione a colpi di bastone spranghe, immortalata in numerosi video con il cellulare. La Digos pratese spiega che le indagini vanno avanti per l'identificazione e l'eventuale adozione di provvedimenti per altri responsabili. Dalle indagini è emerso, dice la polizia, che la matrice della spedizione ai danni dei lavoratori sia individuabile negli ambiti imprenditoriali dell'azienda Dreamland. L'articolo poi continua continua chiudendosi in modo abbastanza triste e ricorrente, perché dice: la protesta genera lo scontro che sfocia sempre più spesso nella violenza. Quindi, come a dire che in fondo, se non ci fosse la protesta a generare lo scontro, questo non sfocerebbe nella violenza. Quindi, insomma, quasi ad invertire le cose e a rimuovere che la prima e vera responsabile della protesta è la violenza dello sfruttamento messo in opera dall'azienda. Quindi le cose non cominciano con la protesta che genera lo scontro che sfocia in violenza, le cose cominciano con la violenza che è generata dentro le fabbriche per il sistema di sfruttamento. Questo bene ricordarlo per rimettere, insomma, il mondo nella sua giusta direzione e prospettiva, altrimenti si rischia attraverso le parole di rovesciarlo, e l'opera di falsificazione è svolta in maniera direi scientifica da alcuni articoli e alcuni giornali e alcune modalità di narrazione della realtà. Comunque, a parte questa parentesi di principio, da sottolineare appunto che è intervenuta quindi la polizia. Ovviamente non potevano a questo punto farne a meno, perché erano presenti, sono stati anche immortalati nei video la presenza della polizia durante il pestaggio, polizia che guardava senza muovere un dito, senza alzare una voce, senza mostrare un tesserino, senza chiamare rinforzi. E a questo punto, appunto, dopo 10 giorni non potevano forse non intervenire per salvare un po' la faccia. Sono intervenuti per fare il minimo sindacale, come a dire: noi comunque abbiamo visto, ci siamo, non possiamo non dirlo, visto anche l'esposizione mediatica di questa vicenda, che è andata anche su trasmissioni, per cui insomma ha avuto un'esposizione anche mainstream non da poco. Quindi non potevano non intervenire, sono intervenuti in modo direi molto blando, lo andiamo a segnalare, perché per l'aggressione, per come si è configurata, c'erano gli estremi, insomma, per intervenire in maniera anche più pesante. E questo avvertimento per cui si consegnano gli avvisi di pericolosità sociale agli aggressori appunto che hanno pestato questi operai davanti al presidio, e in caso di recidiva può pesare sul permesso di soggiorno. Cioè, sappiamo e conosciamo situazioni in cui, per molto meno e per reati ovviamente molto meno spregevoli di questo, il permesso di soggiorno viene immediatamente tolto e scattano misure ben più repressive. Quindi insomma direi che l'intervento c'è, va detto, perché comunque è una cosa rilevante, perché se ci fosse la totale impunità sarebbe ancora più grave. Però mettiamo anche bene in evidenza come questo intervento da parte delle forze di polizia sia in vero un intervento molto debole, che non necessariamente metterà fine a questa situazione obbrobriosa con il quale si avvantaggiano appunto le ditte cinesi del pronto moda, che però sono da ricollegare, come sempre diciamo perché è importante dirlo, al grande indotto della moda, sul quale si dicono appunto, si elogiano e si tessono le migliori lodi, si dice che mantiene l'intero comune pratese, che senza il tessile non si potrebbe andare avanti. Insomma, che sia vero o che sia falso, questo è il modo in cui questo sistema va avanti, un modo che è ovviamente dal nostro punto di vista del tutto inaccettabile e che non abbiamo alcun dubbio a metterlo in discussione. Se è questo il prezzo di questo sistema, allora questo sistema non può andare avanti così. Chiuderei appunto su questa notizia, anche perché ci torniamo e ci siamo tornati varie volte. Per chi fosse interessato, eventualmente può guardare attraverso i podcast le precedenti puntate anche della stessa Stampa Rassegnata, nelle quali abbiamo avuto insomma modo di parlarne attraverso la lettura degli articoli, o a volte facendo parlare anche gli stessi protagonisti, gli stessi sindacalisti del Siccobas di Prato e Firenze. Quindi cambiamo un attimo argomento,
andiamo al Calamandrei di Sesto Fiorentino per allargare lo sguardo e le cronache di questa settimana anche oltre le notizie che sono apparse sui giornali. È quasi ovvio che appunto quello che è successo al Calamandrei, che a noi, ai nostri occhi e poi alle orecchie dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, speriamo risulti particolarmente significativo e interessante, invece per la stampa locale è roba da niente, tant'è che non va sui giornali e non fa notizia. Fa notizia per noi, ed anzi ci sembrava un modo, forse mi ripeto, ma insomma significativo e interessante per andare a raccontare non solo quello che è successo, ma anche per lanciare attraverso questa iniziativa, che aveva anche questo scopo, la assemblea cittadina del 28 di ottobre, che si terrà al Teatro Puccini con i lavoratori e le lavoratrici di CKN, e poi lo sciopero, scusate, non più che lo sciopero, la manifestazione nazionale del 30 di ottobre a Roma, alla quale appunto GKN con le realtà, i singoli, tutti coloro che vorranno aderire, hanno organizzato dei pullman per scendere. Ho già detto molto, non voglio anticipare troppo. Si è tenuta insomma davanti all'Istituto Calamandrei di Sesto un'importante e anche bella, diciamolo pure, assemblea tra lavoratori e studenti, operai e studenti. Non siamo di fronte a una riproposizione, diciamo, pedissequa di quello che è stato la stagione del 68-69, dell'anno degli studenti, l'anno degli universitari, l'anno degli operai, ma invece a forse più che riproporre appunto quello che è stato e a riproiettare un film già visto, si cerca invece di creare un'unità e una circolazione delle lotte di cui in tante e in tante sentiamo bisogno, e anche Radio Wombat è da questo punto di vista a disposizione e fin dalla sua nascita in qualche modo da sempre dentro questo e questi processi di riaggregazione e unità. Leandro, con te per appunto raccontare quello che è successo lì davanti, quelle che erano le intenzioni da parte vostra come studenti e studentesse, quella che è stata la risposta del corpo, diciamo, del corpo massa della scuola e dell'istituto, e quello che succederà il 28 e il 30. A te la parola.
Come descrivere lo sciopero assemblea del Calamandrei insieme al collettivo di fabbrica GKN avvenuto giovedì scorso? E, allora, noi rappresentanti di istituto volevamo fare questa assemblea di istituto, come vengono sempre fatti tutti gli anni, insieme al collettivo di fabbrica, perché appunto pensiamo che sia importante unire le lotte operaie e le lotte dei lavoratori insieme alle lotte degli studenti, perché quando una fabbrica chiude, il problema non è di quei 500 operai che perdono il posto di lavoro, ma il problema è anche di tutta la comunità di tutto il territorio che vive vicino alla fabbrica e che perde potenzialmente 500 posti di lavoro, cioè perde 500 posti potenziali di lavoro per il futuro. Quindi secondo noi quanto avvenuto in GKN è un problema soprattutto della nostra generazione, quindi volevamo appunto far presente, far conoscere questo, questa lotta, l'avvertenza di GKN agli studenti del Calamandrei e poi utilizzare il tema dell'Insorgiamo, tutta la lotta che sta costruendo, che sta portando avanti da mesi il collettivo di fabbrica, e legarci appunto come studenti che hanno i loro problemi a questa lotta. E, perché siamo convinti del fatto, e questo è stato ribadito più e più volte durante l'assemblea, che questo slogan che si legge un po' ovunque negli ambienti della sinistra, negli ambienti legati o comunque anche all'avvertenza GKN, divisi siamo niente, uniti siamo tutto. Noi siamo profondamente convinti della validità di questa affermazione e nulla, volevamo iniziare un percorso che veda gli studenti uniti ai lavoratori contro tutte le ingiustizie che dominano il nostro sistema. E solo che non c'è stato modo di fare assemblea all'interno dell'istituto per via delle normative anti-Covid, per via poi anche per via delle normative anti-Covid, e quindi abbiamo optato per convocare lo sciopero degli studenti perlomeno per le prime due ore, e abbiamo fatto appunto assemblea davanti alla scuola nel giardino che si trova davanti al Calamandrei, e devo dire che la risposta arrivata dagli studenti è stata più che positiva, perché su 1200 persone saranno entrate in 50, poi il giorno successivo siamo andati anche alla succursale del Calamandrei, dove anche lì c'è stata una grande partecipazione, e nulla, è stato un bel momento assembleare, un bel momento politico in cui gli studenti hanno ascoltato le ragioni per cui il collettivo di fabbrica chiamava la componente studentesca a insorgere, e poi ci siamo concentrati sulle tematiche prettamente scolastiche, prettamente riguardanti il nostro istituto, perché noi stiamo portando avanti una forte politica sindacale all'interno dell'istituto per cambiare innanzitutto le normative anti-Covid, perché ci sembra assurdo che con una campagna vaccinale che comunque procede al meglio, ci sono quasi il 90% di vaccinati tra la popolazione, ci sembra assurdo che ancora le normative anti-Covid all'interno delle scuole siano rimaste pressoché uguali a come erano nell'epoca, diciamo, per i vaccini. E infatti a scuola nostra siamo costretti, per via degli orari scaglionati, a entrare alle 9 e a uscire alle 3 almeno due giorni alla settimana, e questo è un grosso problema per chi il pomeriggio ha uno sport, per chi abita lontano e quindi torna a casa e sono le 4, 4 e mezzo, ma è un problema anche per chi magari non fa sport o comunque sta vicino a casa, perché comunque è sempre un'ora del nostro tempo che ci viene rubata e che nessuno ci renderà mai indietro. E poi abbiamo parlato di tutte le altre tematiche scolastiche, quindi dell'edilizia, della condizione dei bagni, e ci siamo fatti una promessa. La promessa è quella che ci siamo fatti una promessa dicendo che quello di giovedì è stato solo un primo passo verso un periodo di lotte interno alla scuola, che speriamo si possa diffondere anche nelle altre scuole fiorentine e, perché no, in tutte le scuole d'Italia, perché vogliamo veramente che siano gli studenti insieme ai professori a dirigere quello che è il sistema scuola, che ad ora è diretto da persone che o la vivono in modo marginale oppure sono in minoranza all'interno delle scuole. E poi è stato un momento importante l'assemblea che abbiamo fatto, perché ci siamo ripresi con forza i nostri spazi, perché ad oggi noi non abbiamo il diritto di fare assemblee tutti insieme all'interno della scuola, non abbiamo nemmeno il diritto alla socialità dentro la scuola, perché durante la recreazione le classi non si possono incontrare, quindi è complicato socializzare al di fuori della propria classe, e quindi noi i giovedì ci siamo ripresi il nostro spazio, ci siamo ripresi il nostro spazio democratico facendo assemblea fuori da scuola e chiamando a insorgere la componente studentesca, che ha risposto bene, ha risposto presente al nostro appello e ha promesso che risponderà presente ogni qualvolta che ci sarà da lottare, qualunque sia la pratica che dovremo adottare. Volevo fare anche un saluto al professor, volevo anche ricordare il professor Bottai, rappresentante sindacale dentro la scuola per FLC-CGL, che è venuto a mancare oggi martedì 26 ottobre proprio durante le lezioni, e lui ci ha sempre sostenuti, ci ha sempre spinti a scioperare, a occupare, a far valere i nostri diritti, e quindi volevamo tutti noi studenti salutarlo un'ultima volta, perché ci ha sempre veramente sostenuti ed è sempre stato dalla nostra parte, che poi è anche la parte dei professori, perché abbiamo bene o male gli stessi interessi.
Bene, grazie Leandro per tutto quello che ci ha raccontato, ci uniamo anche noi insomma al ricordo e al saluto al professor Bottai, che purtroppo manca nella comunità scolastica, sicuramente lo sentiremo in senso ampio insomma per come abbiamo ragionato fin qui. Ricordo gli appuntamenti di cui abbiamo appunto parlato, l'assemblea cittadina al Teatro Puccini domani, giovedì 28 di ottobre alle ore 20:30 con i lavoratori GKN, ma non solo, e la manifestazione a Roma contro appunto il G20. Per chi volesse si può cominciare a segnare sui bus, anche perché il tempo va stringendo, i bus sono stati organizzati appunto proprio dal collettivo GKN, come avete sentito non solo ma in rete con tante altre realtà cittadine, andando sui social o digitando insomma collettivo di fabbrica GKN si arriva sicuramente facilmente al numero di telefono che è segnalato per prenotare i bus. Lo dico anch'io, visto che comunque è un numero pubblico, al 347 86 46 481. Questo è il numero di telefono da contattare per prenotarsi per andare a Roma. Facciamo una pausa musicale e poi cambiamo, si fa per dire, insomma si resta un po' su temi che sono molto intrecciati, e riprendiamo dopo.
Cárcel es otra trinchera, seguiré aportando, no me veréis derrotado fascistas, no podréis evitar que miles y miles resistan, seguiré revolucionario, apoyando a revolucionarios, lo que digo lo piensan muchos en los barrios, las injusticias tienen unos culpables criminales, y siempre voy a señalarles, es por nuestros derechos, nuestras libertades. Irán a por más si no los paramos, forrados con sangre inocente en las manos. Quieren esposar la nuestra que escribe, o reta mi libreta libre, la conciencia es mi líder. Firme, si teméis que el pueblo piense, no voy a rendirme, os ahorro el suspense. Coraje no falta, la razón está a mi lado, con el puño cerrado y la cabeza alta. Es su venganza por golpearme tanto y no verme doblegado, si sin tregua los ataco. Si lo que hago empujo a miles a luchar, sin democracia como Juan Carlos tragando caviar. Contando con tu apoyo porque sabes que es un ataque contra nuestras libertades. Cabeza de turco pa' callar al resto contra lo injusto impuesto, no me asusto, protesto sin darles el gusto, el manifiesto no rebajo, y contra la tiranía del rico dedico trabajo. Resistir es bello, aun con el agua al cuello, si no retrocedemos pierden ellos. Hipócritas encarcelan por usar la palabra, luego llaman violencia a que la calle arda.
llenan de terror todo el globo terrestre. La policía que me secuestre, ir armada. Fachas con total libertad lo celebran, pero el mensaje se expande, la tienen negra. Va a adelantar el fin de su estado putrefacto. La República Popular ya devolverá el impacto. Me parto, si creen que así me derrotan. Ya quisiera la dignidad de esta boca. Apoyarán a quien los explota y saquea. Yo jamás voy a pintar como champán la diarrea. Esto literalmente me salvó la vida. No vendrá su muerte a dictarme lo que escriba. Si golpean fuerte no me verán blando. Que esto despierte y no salgan ganando. Llevé a la práctica lo que rapeo. Mi rabia apática no será su trofeo. Luchar es un honor al que no renunciaré. Si abrimos los ojos nos ciega nuestra fe. Gritemos por los silenciados, por los que mataron. Por eso empecé y aún lo tengo más claro. No hace falta que pienses igual que yo para ver el grave atropello que se cometió. Te han condenado por contar realidades ocultas, probadas como negocios criminales que los lucran. Fomentan racismo, machismo, homofobia. Luego prohíben al que todo eso odia. El régimen es un abusón crecido. Necesita hostias que lo dejen menos tranquilo. No pienso callarme porque al callarme pienso. Con arsenales de argumentos no me siento indefenso. La voz no se enciende. Idiotas, ¿qué queréis? Esto no es otra guerra con la que se forra el rey. No aceptes que sea legal que nos saquen millones e ilegalicen hasta llamarlos ladrones. Este himno es por quienes estáis conmigo y salís a las calles sin ser pueblo dormido. Porque han jodido al colectivo, no solo a mí. Con individualismo no podremos salir. Mare, aunque se nos separe a la fuerza, que el dolor sea rabia y jamás nos venzan. Someternos con miedo su plan, pero si salgo más fuerte, no ganarán. Escucha bien, estado criminal, con miedo a todos jamás nos callarás. No estamos solos, cada día somos más. Me haces pagar un precio muy caro, pero también lo pagarás dando volumen al mensaje que temes y quieres silenciado, creando conciencia que se transformará en lucha organizada. Adelantando el fin de vuestra dominación que nos desangra. Entonces añoraréis que usemos la palabra que ni permitís. La sangre azul teñirá el cielo gris. En prisión la dignidad siempre será mi vis a vis. No vais a doblegarme escoria, tampoco al pueblo que en la calle os odia. Estás nervioso porque tiene los años contados y lo sabes. Como sea y donde sea, ante ataques tan graves, defenderemos nuestras libertades.
Ebbene, ciao, si rientra in voce. Per chi si fosse collegato ora, questa è sempre Radio Wombat, noi siamo sempre La Stampa Rassegnata. Abbiamo parlato orora con Leandro dall'Istituto Calamandrei di Sesto, dove si è tenuta una rilevante assemblea insieme agli operai della GKN per lanciare anche le date dell'assemblea al Teatro Pulcini il 28, che poi è domani, rispetto all'uscita della nostra trasmissione, e anche la manifestazione a Roma Nazionale contro il G20 che si terrà il 30 invece di ottobre. La pausa musicale, per chi gli fosse piaciuta, l'abbiamo fatta con Pablo Hasél, il rapper spagnolo, catalano, insomma, che è stato tra l'altro incarcerato per le sue canzoni, ma soprattutto per le sue idee politiche. Questa era un po' anche un, diciamo, un punto, un aggiornamento sulle sue idee che ha fatto poco prima di essere arrestato. La canzone era Nuestras Libertades. E come dicevo prima della pausa musicale, si cambia argomento, ma in realtà poi non si cambia, cioè si insiste un po' sulle stesse tematiche, perché come giustamente Leandro ci diceva, raccontando quella che è la situazione degli studenti delle scuole superiori in Toscana, ma anche nelle altre regioni italiane, si va avanti in una situazione dove la logica dell'emergenza sanitaria continua a dominare il mondo della scuola, della formazione. E appunto l'articolo che vado a leggere prendendolo da Repubblica, uscito il 25 di ottobre, lunedì, parla appunto della situazione delle biblioteche. biblioteche pubbliche che sono un patrimonio a Firenze, direi, rilevante, affascinante e anche ricco, attraversato da tante e tante persone, non solo giovani, ma luogo di ritrovo, di scambio, di socialità, per certi aspetti, se mi posso permettere, anche un rifugio nel centro, soprattutto nel centro della città, ma anche nelle aree periferiche dove ritrovarsi, dove trovano spazio, hanno trovato spazio iniziative educative, iniziative solidali di tante e tante forme, e quindi insomma un patrimonio a disposizione della città che è stato sconvolto senza mezzi termini da quella che è stata l'emergenza sanitaria. Ovviamente qui lontano da ogni, diciamo, negazionismo, come oggi si dice, o in qualche modo si è fatto largo questa categoria. Ma benché ci fosse la pandemia e benché ci fosse sicuramente la necessità di controllare quello che insomma ostacolare la diffusione del virus, credo che nelle biblioteche si sia toccato dei picchi di isteria sanitaria che difficilmente si sono visti, se non, come appunto diceva Leandro, nella scuola, dove la situazione continua ad essere la stessa che praticamente vedeva il rientro a scuola e tra i banchi dell'anno scorso, con la differenza, così, che può sembrare un dettaglio per il ministro Bianchi, ma non lo è, che appunto la popolazione italiana è a un livello di vaccinazione più che ragguardevole, e che proprio per l'efficacia della vaccinazione nel contenere l'evoluzione della malattia in forme critiche si è ripreso praticamente tutte le attività, fino a quella che era considerata fino a qualche mese fa, diciamo, l'ultima tacchettina per arrivare al 100% della ripresa e del ritorno, tra virgolette, alla normalità, che è la ripresa delle discoteche. E appunto l'articolo fa un po' il punto su quella che è questa situazione, lo vado a leggere perché mi sembra interessante per chi le biblioteche non le frequenta, mettere in luce, in evidenza, la difformità dei protocolli sanitari che ci sono, e quello che accade nelle discoteche, o quello che accade in altri luoghi della società, confrontarlo con quella che invece è ancora la vita che si impone agli utenti delle biblioteche e ovviamente anche a chi in queste ci lavora. L'emergenza Covid in biblioteca continua, tutte a capienza ridotta. Trascorrere un'intera giornata in biblioteca a studiare? O magari spendere qualche ora a sfogliare un libro in sala lettura? Possibile, certo, ma non ancora così semplice. La prenotazione continua a essere d'obbligo e i posti non sono per tutti. Se teatri e cinema ormai da 2 settimane sono tornati alla capienza al 100%, le biblioteche stentano a tornare alla piena normalità, almeno a Firenze. Il decreto del governo, diventato operativo lo scorso 11 ottobre, ha di fatto stabilito che nei luoghi di cultura, e quindi anche nelle biblioteche, non è più necessario rispettare la distanza di 1 metro per i visitatori. Si torna quindi alla possibilità di ospitare i numeri di utenti pre-Covid, ovviamente con l'obbligo di indossare la mascherina e di essere in possesso del Green Pass. Tra le raccomandazioni anche quella di evitare che si creano assembramenti, ed è proprio questo aspetto che probabilmente ha convinto la maggior parte delle biblioteche a procedere con prudenza e a rimandare la riapertura completa. Le biblioteche civiche a Firenze, ad esempio, negli ultimi giorni hanno sì aumentato le postazioni disponibili, senza però avere l'intenzione, almeno per il momento, di tornare al 100%. Non c'è una percentuale fissa a cui è stata portata la capienza, ma in ogni struttura è stata decisa una soglia, a seconda della conformazione della sala, degli spazi disponibili e della presenza di finestre. Rimane ancora il meccanismo della prenotazione per poter frequentare le sale dedicate allo studio, mentre per prendere in prestito un libro non è più necessaria. Comprendiamo che si voglia procedere con cautela, ma forse qualcosa in più si poteva fare. È l'appunto di una utente, direi un utente anche molto educata. In alcuni comuni toscani le biblioteche hanno già riaperto al massimo della capienza, da Pistoia a Cecina a Empoli. C'è un enorme bisogno di questi spazi e dobbiamo fare di tutto per ripristinare la normalità, visto che è la stessa legge a consentirlo. Quindi quello che succede nelle biblioteche comunali è appunto questo, cioè le indicazioni del governo permetterebbero la riapertura al 100%, ma ancora non si è fatta. Tutta questa estrema estrema cautela mi sembra sinceramente fuori luogo. L'articolo non lo dice, ma continua anche la quarantena dei libri che rientrano dal prestito dall'esterno, continua questa forte preoccupazione che ha portato addirittura, come dice l'articolo successivamente, ma ora non lo vado a leggere tutto, che ha portato, come dicevo, durante i mesi scorsi a impedire alla Biblioteca Nazionale di portare qualunque oggetto dall'esterno, quindi diventava uso esclusivo dei libri che circolavano dentro la Biblioteca Nazionale, non potevi portare altri materiali da fuori, andando di fatto a compromettere, se non totalmente, ma in gran parte, il lavoro o il piacere dello studio, della lettura, per chi arriva da fuori, che ovviamente magari prende un libro, molto probabilmente in nazionale vai a cercare i libri che magari non vanno neanche in prestito, non possono uscire, allora prendi degli appunti, non lo puoi fare, quindi questa cosa diventa micidiale. Quindi questa poi veramente isteria, come ho detto, perché questo aspetto anche dell'igienizzazione del contatto e quindi della legato a quanto o permane o non permane il virus sugli oggetti e quali sono le possibilità di trasmetterlo attraverso il contatto è appunto anche oggetto di insomma discussione anche scientifica, e comunque si sa ed è, come dire, un punto fermo nelle procedure, nelle pratiche di contenimento del virus, che non è l'aspetto principale, che invece rimane quello della distanza, della vicinanza e del possibile contagio attraverso appunto i famosi aerosol che fuoriescono da naso e bocca. E, insomma, questa è la situazione delle biblioteche comunali, che io appunto il primo pensiero è la difformità con quello che succede nelle librerie che poi, come tutti sapete, ci sarete entrati, insomma, lo immagino, sono anche luoghi dove si frequenta il bar, sono anche luoghi dove ci si può sedere, dove si può permanere, lì si possono sfogliare i libri, toccarli tutti, portare da fuori zaini, borse, quello che si vuole, i libri si possono appunto toccare, paradossalmente si possono anche leccare le pagine, rimettere sugli scaffali, e nessuno chiede nulla. C'è anche l'altro aspetto che poi non è possibile poi, come dire, andare a fare gli ordinisti e i green passisti di Stato, perché se in biblioteca si entra solo ed esclusivamente mostrando il green pass, nelle librerie si entra senza mostrare alcunché. Quindi questo poi rende ancora poi più, come dire, dà pure argomenti in più con coloro che della pandemia fanno, o che sulla pandemia fanno un ragionamento che dal complottismo può arrivare ovunque, insomma, per cui non vale la pena preoccuparsi, tanto non importa. Questi ovviamente sono tutti argomenti che gli vai anche a dare e a regalare, perché se te il Green Pass lo chiedi per andare in biblioteca ma non lo chiedi per andare in libreria, dove peraltro i numeri e la frequentazione, la frequenza e gli ingressi sono anche maggiori di quelli delle biblioteche, purtroppo, perché se ne comprano di più di quanti se ne leggano in realtà, e quindi si va più in libreria che non in biblioteca, e questo è quanto. Sono poi difformità nei protocolli sanitari che fanno veramente incazzare, e sinceramente io lo sono abbastanza, sia per quanto riguarda le biblioteche, ancora a maggior ragione per quanto riguarda la scuola, dove, come diceva anche Leandro, e per questo l'articolo è tornato, diciamo, al punto giusto, i protocolli sanitari sono esattamente quelli dell'anno scorso. Qualcosa deve cambiare, perché appunto deve cambiare. Ci sono sicuramente delle priorità, e la scuola e la cultura lo sono, e che invece le priorità che persegue il nostro governo evidentemente sono quelle di allevare dei consumatori piuttosto che quello di formare dei cittadini, o ancor meno quello della sicurezza e della salute pubblica, che fin da l'uscita del virus dal focolaio di Codogno e Alzano Lombardo sappiamo che che il primo nemico dell'ostacolazione del virus è stata Confindustria e le sue esigenze di profitto. E quindi qui siamo ancora a questo e sempre ci saremo, perché quello che deve essere messo in discussione sono le gerarchie e l'onnipotenza del mercato, che appunto ci porta ancora una volta a ostacolare il virus a scuola e in biblioteca, ma non nelle librerie o nelle discoteche o in altri indotti dove appunto ostacolare il virus ostacola a sua volta è la circolazione del denaro, e quindi tra le due quella che prevale, come sappiamo, è la circolazione del denaro. I problemi quindi restano, ci sono, ho letto questo articolo, spero appunto di aver fatto cosa gradita. Voglio cambiare argomento andando a dare la parola a Giuseppe su quella che è la situazione dei lavoratori del comune, e non mi dilungo perché ho già fatto un'introduzione raccogliendo il suo intervento e la sua testimonianza.
Eccoci qua, la stampa rassegnata di Radio Wombat, andiamo fino a Palazzo Vecchio per sentire cosa succede da parte dei dipendenti e delle dipendenti proprio del Comune di Firenze. Lunedì 25 di ottobre la conferenza stampa appunto dei lavoratori e delle lavoratrici del comune, che sono proprio lì per denunciare quello che è uno stato di sotto organico permanente. Non comincia adesso la questione ovviamente è di lungo corso, ma evidentemente siamo arrivati a un punto che, come spesso succede, è proprio il caso di metterlo in evidenza e di segnalarlo. Lo chiediamo, appunto ci chiediamo di farci raccontare insomma quali sono le motivazioni che portano e mettono i lavoratori e le lavoratrici del comune in stato di agitazione, a Giuseppe dei Cobas del comune, presente da tanti anni e in modo critico e conflittuale dentro a quegli uffici di Palazzo Vecchio che tanti e tante di noi conoscono per mille motivi e mille ragioni. Giuseppe, a te la parola per raccontarci qual è la situazione, e al di là di ogni battuta o di ogni retorica o di ogni espressione anche offensiva, come quelle che ricordiamo furono di Renzi quando era sindaco, che aveva dato a voi dipendenti del comune dei fantozzi e dei fannulloni come al solito. Giuseppe, a te la parola, insomma, raccontaci un po'.
Hai centrato il problema, anzi i problemi. Il primo è quello della carenza di personale, il secondo è quello delle relazioni sindacali, che sono praticamente inesistenti. Sul primo problema della carenza del personale, quando ho iniziato a lavorare per il Comune di Firenze eravamo quasi 8.000 dipendenti, adesso siamo meno della metà, più o meno sui 3.500 dipendenti. E in parte è stato sopperito a questa drastica riduzione di personale esternalizzando i servizi, ma anche con l'aumento dei carichi di lavoro e con dei servizi che si danno alla cittadinanza sempre più scadenti. In particolare ci sono alcuni servizi che sono fondamentali. Noi avevamo già proclamato lo stato d'agitazione per l'ufficio casa, un ufficio fondamentale visto le problematiche della casa che vede Firenze ai primi posti, al primo posto in Italia per numero di sfratti in relazione alla popolazione e prima per l'alto costo degli affitti. In questa situazione l'ufficio casa è rimasto, col pensionamento della dirigente, è rimasto senza dirigente. Il personale col mancato turnover si è ridotto all'osso e in questo periodo hanno avuto un sovraccarico di lavoro dovuto a bandi speciali, il bando per la morosità incolpevole dei fondi europei, il bando per la mobilità che hanno continuato, è stato fatto perché sono degli obblighi di legge per cui devono essere fatti. Le risposte che abbiamo avuto, noi abbiamo già avuto un incontro in prefettura, sul punto è stato minimizzare il problema, cioè della serie, il personale manca dappertutto nel comune di Firenze, voi non avete il fiocchettino rosso che dovrebbero dire tutti gli altri uffici, insomma, ma il comune è mezzo gaudio. Siamo nella merda, ci siete nella merda anche voi. Risposta che chiaramente ai lavoratori e a noi dell'RSU non ci è andata bene, infatti lo stato di agitazione è rimasto ed è proseguita la mobilitazione di questi lavoratori. Nel frattempo altri servizi che avevano gli stessi problemi, tra l'altro servizi che svolgono una funzione, oltretutto che non è nemmeno una funzione prettamente comunale, ma è una funzione statale, tipo l'anagrafe, che è una funzione delegata, ha visto negli ultimi tempi un allungamento delle concessioni delle residenze, che poi non sono nemmeno concessioni, perché il cittadino deve solo fare una dichiarazione, l'ufficiale d'anagrafe ha l'obbligo di registrarla. Ecco, queste registrazioni, che per legge, la legge del 2012, impone di farla entro 2 giorni lavorativi, a Firenze si fanno dopo mesi e mesi, con tutto quello che questo comporta. Comporta che la gente non si può iscrivere al Servizio Sanitario Nazionale, non si iscrive all'ufficio di collocamento, non può chiedere il reddito di cittadinanza, non ha potuto partecipare a tutti i bandi che ci sono stati, non può partecipare al bando dell'ERP per le case popolari. Insomma, crea dei disagi alla cittadinanza, e quando poi il cittadino si incazza, chiaramente se la rifà col primo che trova davanti, che è l'impiegato comunale, l'impiegato del comune. Noi abbiamo cercato di smarcarci da questa situazione proponendo anche delle soluzioni. Per esempio, rispetto all'anagrafe c'è tutta una serie di lavori che appunto vanno fatti e ci sono degli obblighi di legge, degli altri lavori che forse si potevano anche rimandare, perché anche questi, oltretutto, sono fatti anche questi non ottemperando ai dettati di legge, tipo le cancellazioni anagrafiche. Ecco, a Firenze erano dati che a noi ci avevano dato edulcorati con delle interrogazioni in Consiglio Comunale, dicendo che erano all'incirca intorno ai 2000 l'anno. In realtà, poco a giugno, l'assessore delegato alla statistica, nell'illustrare il calo di abitanti, il calo demografico del comune di Firenze, ha candidamente affermato che dal 2017 ad oggi sono stati cancellati dall'anagrafe 21.000 cittadini, che è un'enormità, cioè 21.000 cittadini che da un giorno all'altro si sono ritrovati a passare nell'invisibilità, quindi non potendo più usufruire di tutta una serie di diritti costituzionalmente garantiti. Rispetto a questo, il primo incontro che abbiamo avuto praticamente un anno fa è rimasta, si erano presi degli impegni, rimasti lettera morta, abbiamo sollecitato degli altri incontri non ci sono stati, questo è lo stato delle relazioni sindacali. Noi dall'ultimo incontro che abbiamo avuto prima dell'estate è stato a luglio, da luglio abbiamo avuto un altro incontro a settembre sulla questione del ritorno in presenza dopo la circolare di Brunetta, dove non ci hanno nemmeno detto nulla, dicendo che dovevano ancora chiarirsi le idee rispetto a come il decreto andava interpretato. E poi ci siamo ritrovati che da un giorno all'altro si sono arrivate le circolari senza nessuna comunicazione ai sindacati, fatte direttamente ai lavoratori, e alcuni direttori hanno imposto il rientro in presenza senza nemmeno fare tutta una serie di passaggi obbligatori per legge, che è quello di verifica delle condizioni di sicurezza. Cioè si dice a tutta la gente di rientrare nei posti di lavoro senza verificare che questo rientro possa comportare tutta una serie di problemi sulla sicurezza. È comunque proprio il metodo che non va bene, è veramente indisponente. Questa è una delle eredità che ci portiamo avanti dietro dal rottamatore, che ha praticamente iniziato ad azzerare da quando ha iniziato a ricoprire la carica di sindaco. Ha manifestato fin da subito fastidio nei confronti dei dipendenti, offendendoli, appunto chiamandoli fantozzi, e nei confronti della loro rappresentanza praticamente annullando tutti i momenti di confronto sindacale, e dando appunto con l'ideologia dell'uomo solo al comando decisioni già belle prese, già belle fatte, quindi prendere o lasciare, perché poi quello è lo stato dell'arte. Ecco, rispetto a questo, come RSU abbiamo deciso, insomma, di dire basta perché la situazione è insostenibile. Altri settori sono coinvolti, per esempio le biblioteche, dove oramai la maggior parte del personale che lavora nelle biblioteche è personale delle cooperative. E si tratta anche lì di degli appalti non genuini, di fatto sono intermediazione di manodopera. Rispetto a questo c'erano stati degli impegni da parte dell'assessore, che poi se n'è andato a Milano, di reinternalizzazione del servizio. A questo, dopo i primi incontri, che appunto fumosi, dove non ci hanno specificato nei dettagli come doveva avvenire questa reinternalizzazione, siamo arrivati ad un punto fermo. L'assessore se n'è andato, non c'è stato un rinnovo dell'appalto, un altro affidamento senza nemmeno appalto, in attesa di definire un nuovo appalto, però senza definire tutte quelle cose che in un appalto sono indispensabili, tipo il contratto di riferimento, quindi sapere questi lavoratori con quale contratto poi la ditta che prenderà in appalto questo servizio inquadrerà i lavoratori, senza avere garanzie sulla clausola sociale e quant'altro. E comunque proprio quello è l'assenza assoluta di relazioni sindacali, nessuna voglia di affrontare i problemi insieme ai lavoratori, alle rappresentanze dei lavoratori, e prendere decisioni e metterci di fronte a fatti compiuti che il più delle volte significano peggioramenti del servizio. E negli asili nido la situazione è la stessa, le sostituzioni continuano a non essere fatte, accampando 10.000 scuse, le graduatorie sono finite, la gente non accetta di lavorare per poco tempo, tutte scuse praticamente, perché poi tutta una serie, noi abbiamo avuto 2 anni durante il lockdown dove tutta una serie di misure potevano essere approntate, ci siamo ritrovati praticamente siamo quasi alla fine dello stato d'emergenza, i problemi sono rimasti esattamente gli stessi, se non peggiorati perché poi sono peggiorate anche le condizioni di lavoro. Un esempio su tutti, ritornando all'ufficio casa, per l'assenza di personale, l'assenza di una direzione che deve controllare la correttezza giuridico-formale, perché sono atti delicati, qui si tratta anche veramente della vita delle persone, c'è la casa è un bene fondamentale. Sui contributi affitto si è uscito il bando europeo, è stato approntato in ritardo, sempre per questioni di carenza di direzione e carenza di personale, con i tempi li hanno costretti a correre, è stato fatto il bando, sono state presentate 2.500 domande, oltretutto adesso c'è il vizio che tutti questi bandi devono essere fatti tutti online, la maggior parte delle persone che partecipa a questi bandi son dei poveracci che non hanno dimestichezza con gli strumenti, con la strumentazione digitale, quindi ci sta insomma che anche nel presentare le domande faccia un casino. Di 2.500 domande ne sono state bocciate 1.500, cioè il 60% è stato respinto. Siccome i tempi sono ristretti per le lungaggini di cui prima, sono stati dati solo 10 giorni per fare ricorso. Praticamente le 1.500 persone se la prenderanno in tasca. Io ho guardato le motivazioni per cui le domande sono state respinte e sono tutte veramente, la maggior parte di queste, è perché mancava un foglio, perché mancava una ricevuta dell'affitto, perché mancava la scannerizzazione dell'ultima pagina del contratto. Cioè tutte robe che fanno veramente incazzare la gente. Io mi metto nei panni di chi si è visto escluso dalla graduatoria perché aveva scannerizzato male il contratto d'affitto e c'ha pochissimo tempo, praticamente è scaduto oggi, la maggior parte delle persone non ce l'hanno fatta a fare ricorso e si ritroveranno a non poter usufruire di un beneficio, dei fondi che erano stati messi a disposizione, tra l'altro appunto sono fondi europei questi, per poter far fronte, per poter in qualche modo parare il colpo su una morosità che li ha visti, probabilmente hanno anche avuto nel frattempo la procedura di sfratto che è andata a finire, noi che a Firenze abbiamo 3.500 sfratti, 3.500 sfratti con una cadenza di 130 sfratti al mese che dovranno essere eseguiti, tutto lavoro che andrà sui pochi dipendenti che sono rimasti all'ufficio casa. Quindi le motivazioni sono queste, sono motivazioni che non hanno, non sono rivendicazioni economiche, è semplicemente che vogliamo essere messi in condizioni di lavorare al meglio, quindi con dei carichi di lavoro equi, e rendere un servizio alla cittadinanza che sia degno, insomma, un servizio degno, che la gente non si incazzi con noi lavoratori, quando invece le colpe sono della politica.
Sì, Giuseppe, siamo d'accordo assolutamente con te, e, cioè, diciamo, sulla battuta finale, anche perché l'abbiamo visto e lo leggiamo anche nelle cronache, che ci sono continue aggressioni a autisti dell'ATAF o anche personale che opera sui treni, e certamente la situazione è difficile per tutti, e le responsabilità di chi toglie, taglia e mettere con le persone in condizioni di avere continui disservizi come quelli che ci hai raccontato, poi si incazzano, se la prendono col primo che trova, e diciamo chi è senza peccato scagli la prima pietra. Sarà successo anche a noi, sarà successo anche a me di sbagliare, ma sono meccanismi umani dai quali dobbiamo metterci al riparo con l'intelligenza, ricostruire una società che sta in piedi perché riesce a dare alle cose importanti le giuste priorità, e soprattutto a farlo per tutti, anche quelli che hanno meno. Invece qui siamo tutti al rovescio, e davvero grazie per le cose che ci ha raccontato, perché io sono sicuro che per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici non è facile sapere quello che è la vera situazione dentro un posto di lavoro, per quanto pubblico, come gli uffici, insomma, comunali del comune di Firenze. Grazie ancora, ci sarà modo sicuramente per tornare su queste cose, perché crediamo che siano assolutamente importanti da porre al centro dell'agenda politica, oltre che dell'attenzione e del dibattito pubblico e di movimento. Grazie ancora, un saluto e a presto. Vado a chiudere la trasmissione di questa settimana, che già abbiamo detto tante cose, proprio per fare ancora, per moltiplicare l'effetto schifo dopo tutto quello che ci ha raccontato Giuseppe. Dall'altra parte continua la danza immobile delle grandi opere, questo è il refrain che va di pari passo con quello di Peretola, infatti articolo che compare sulla Nazione: sprint Peretola, masterplan e nuovo svincolo. Il sindaco annuncia a breve il progetto per la pista, e Autostrade segnala che a inizio anno partiranno i lavori per togliere il semaforo. È già grave che il progetto per la pista lo annunci il sindaco, quando in realtà il progetto per la pista spetta alla società privata che gestisce gli scali di Firenze e di Pisa, che è Toscana Aeroporti. Nello stesso tempo però il nuovo progetto lo annuncia il sindaco. Toscana Aeroporti conferma l'avanzamento del progetto per il nuovo terminal, i cui lavori, ha detto ieri il sindaco Dario Nardella, spero possano partire entro l'anno prossimo o massimo 2 anni, e a breve sarà presentato il nuovo master plan per la nuova pista. Sulla nuova pista possiamo aprire anche a una fase nuova con tutti i sindaci e i comuni coi quali in passato hanno avuto perplessità opposizioni duramente critiche. Quindi, insomma, che succede su questo aeroporto? Ci dicono che arriverà un progetto per fare il terminal, per cui ci dice che faranno prima un progetto per il terminal e poi un progetto per la pista. Quanto questo sia, diciamo, anche regolare e legale dal punto di vista delle procedure, io me lo domando, non ho una risposta certa, però se il terminal che vanno a fare è un terminal più grande, che quindi va a rispondere agli obiettivi di crescita del traffico aereo e del trasporto passeggeri, sicuramente dovrebbe, secondo me, rientrare in una procedura di valutazione di impatto ambientale, di impatto sanitario, o comunque essere valutato insieme all'idea della pista parallela, e non in due tempi, perché potrebbe dal loro punto di vista diventare una strategia furbesca per aggirare appunto gli ostacoli, come ho detto più volte. Cioè, che fanno? Prima fanno il terminal, lo fanno più grande, lo fanno diciamo pronto per allungare la pista e girarla, qual era il progetto del vecchio master plan. però lo fanno in due tempi. Una volta che hanno fatto questo terminal più grande, poi aumenta il loro potere ricattatorio nei confronti degli enti accertatori e verificatori, perché dice: ma noi il terminal l'abbiamo già fatto più grande, ora voi non ci fate fare la pista che quindi permette di utilizzare il terminal che noi abbiamo fatto più grande. Quindi attenzione su queste tattiche, su queste strategie, che potrebbero essere appunto i soliti dispositivi messi già in essere per aggirare le norme e le procedure, che pure ci sono, e che devono insistere proprio sugli aspetti ambientali, visto che la nuova pista, non tanto il nuovo terminal che resta dentro l'attuale sedime aeroportuale, ma la nuova pista va a piallare la piana, va a compromettere la realizzazione del parco agricolo della piana e va a realizzare gli obiettivi di crescita del traffico aereo e quindi ad aumentare le emissioni, ad aumentare i passeggeri e quindi il traffico automobilistico collegato all'aumento dei passeggeri, che è tutto materia del primo master plan che già è stato bocciato, prima con il ricorso al TAR vinto dai comuni che avevano fatto ricorso e poi confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato. Quindi questo sprint su master plan e nuovo svincolo noi non lo vediamo dei fatti, perché ancora i master plan non ci sono, né del terminal né della pista. E tra l'altro non lo vediamo di buon occhio, anzi continuiamo a restare assolutamente no aeroporto, sia quello futuro e anche quello attuale. Queste cose le abbiamo dette tante volte, non mi dilungo più, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana con la stampa rassegnata di Radio Wombat. Un grande ciao!